Continuiamo allora la nostra riflessione sul Salmo 104. Siamo arrivati al versetto 13. Avevamo visto come ultima cosa gli uccelli, l'uccello del cielo, quindi il passero, potremmo immaginare, che dimora in mezzo alle fronde, e abbiamo visto che questi siamo al terzo giorno, terra, le acque, siamo arrivati all'asino selvatico e gli uccelli, e adesso vedremo altre cose, vedremo praterie, campi, vino, olio, pane, alberi, cedri, e questo arriva fino al versetto 18. Quindi siamo sempre nel famoso terzo giorno della creazione. Allora, dai suoi, egli irriga i monti dai suoi alti appartamenti, cioè immaginiamo Dio è in alto, sopra un terrazzo, sopra i cieli dei cieli, perché poi c'è i cieli, va bene, abbiamo visto quel lenzuolo che serviva per avere tutti i rubinetti e tutte le cateratte del cielo, però lui era, si diceva, i cieli dei cieli, quindi lui era nei cieli dei cieli, quindi non è che si trovasse in mezzo all'acqua, quindi era... E quello irraggiungibile, Dio che si trova nei cieli dei cieli, ebbene, lui cosa fa? Dai suoi appartamenti regola l'irrigazione del giardino, ecco. No, cioè irriga i monti, irriga vuol dire che manda giù l'acqua, secondo, se c'è bisogno, quindi ecco qui le stagioni, comincia l'alternanza delle stagioni. Col frutto delle tue opere, tu sazi la terra. Certamente è Dio che fa tutto, no? Lui cosa fa? Ha creato la terra in modo tale che tutto ciò che accade, tutto ciò che succede è ben organizzato. Ecco la provvidenza, no? La provvidenza che organizza le cose in modo tale che ci siano l'erba che nutre gli animali erbivori e poi i pesci che mangiano, vedremo anche qui addirittura, se è molto bella la descrizione che avremo del pesci e addirittura del Leviatan. E allora Dio ancora è sottinteso facente germogliare fieno per la bestia, bestiame, cioè la bestia è un singolare per dire l'insieme di tutto il bestiame, è un singolare collettivo, no? L'uomo, la bestia, l'uccello, eccetera. Quindi, e facente germogliare fieno per la bestia, quindi erba che poi diventa fieno, non è che il fieno non è che germoglia, il fieno è erba secca, quindi lui fa germogliare l'erba, poi l'erba si secca e gli animali mangiano, si nutrono di questo. Erba per il servizio dell'uomo. Quindi altre erbe che non sono l'erba dell'animale, che è un fieno, l'uomo ha altre erbe, per esempio vegetali, ecco, l'insalata, peperoni, pomodori, cioè i pomodori non c'erano nel nuovo mondo, no, qui non erano ancora arrivati, sono arrivati come alberi ornamentali e da fiori, non so se sapete che l'albero di pomodoro e l'albero delle patate sono arrivati nel 600, ma non come nutrimento, ma come alberi, da abbellimento, come fossero fiori. Era il fior delle patate, perché c'erano tante qualità di patate nel Nuovo Mondo, per cui con tanti fiori, rossi, verdi, cioè rossi, gialli, ciclamino, eccetera, e anche i pomodori, avevano diverse qualità, hanno fiori, e quindi venivano usati per questo. Dopo hanno scoperto che il meglio era quello che c'era sotto, non quello che c'era sopra. Ma se voi guardate alcuni quadri nature morte del 600, e uno dice, ma che fiori ci sono in questo vaso? Questi grandi fiori che hanno, non so, quei vasi enormi, che in fondo scuro si vedono questi fiori che sbucano, e uno si mette a studiare bene, fior di patate e di pomodori. Dopo arriveranno a capire che valeva la pena invece di mangiarli, no? Non i fiori, perché sono velenosi. E quindi erba per il servizio dell'uomo, cioè anche l'uomo ha bisogno di verdura. Qual è questa erba? È un'erba per far uscire pane dalla terra. In effetti il grano è erba, sembra erba, no? Quindi però cosa serve? Il pane è dentro nella terra, che qui l'immagine, no? Il pane è nascosto sottoterra e viene fuori, e poi quindi viene fuori dalla terra. E poi ancora, quindi da una parte il pane, ricordate, pane uguale vita. Io sono il pane che viene dal cielo, cioè che viene da Dio, cioè sono la vita nuova che Dio dà, è il pane inteso come una sostanza che, senza la quale non si può vivere, no? Ricordate che esistevano anche dei modi di dire una giornata senza pane, cioè una giornata senza l'essenziale, no? Pensate, non so, mi viene in mente, mi pare che sia Pietro Micca, no? Che deve andare a, forse era Pietro Micca o un altro, che deve andare a far saltare le polveri, eccetera, c'era insieme un suo amico, dice, ho paura, eccetera, dice, vai via, sei più lungo di una giornata senza pane, cioè mi fai venire l'ansia, quindi ecco, modi di dire, no? E però anche l'olio, il vino, che fa gioire il cuore dell'uomo, quindi pane, vita, il vino è la gioia, cioè la serenità del cuore. In fondo il vino non è che veniva usato come lo usiamo noi, cioè il vino allora era molto denso, per conservarlo occorreva un vino forte e si bevevano 3 parti di acqua e 1 di vino, quindi che i greci bevevano 3-1, perché se no uno andava subito in pallone, no? Ecco, però era il simbolo, poi non era che il vino era una cosa, la gente beveva normalmente acqua, il vino era quando c'era una festa particolare, il simbolo della gioia, e dunque pensate, non so, la Bibbia attribuisce a Noè l'invenzione del vino, ha piantato la vite, andate a leggere il libro della Genesi, Noè ha piantato la vite, poi la vite era buona, e ha spremuto, è venuto fuori un succo di frutta molto buono, l'ha bevuto e si è trovato ubriaco. E aveva talmente caldo che si è denudato, si è spogliato, quindi era fuori dei gangheri. Allora uno dei figli lo prendeva in giro e gli altri due non hanno voluto vedere il padre nudo, e allora si sono messi un mantello in testa e hanno fatto retromarcia per buttare addosso il mantello al padre e non vedere la sua vergogna, cioè la sua nudità. Quindi l'altro invece verrà maledetto, mentre l'altro figlio, mentre gli altri due che si sono messi addosso il mantello per coprirlo vengono benedetti, no? E, però ecco, il vino, già la scoperta del vino ha portato da una parte la gioia, ma dall'altra parte c'è un'esuberanza che non è gioia, no? Però qui intanto allora il Signore ha dato le cose buone, da una parte pane, cioè la vita, dall'altra parte dà la gioia, una vita senza gioia che via è, che vita è, e poi per far brillare il volto con olio. Che cos'è l'olio? L'olio, certo, uno che sta al sole, se non mette delle creme, eccetera, la pelle si screpola, si rovina, e poi l'olio, se tu lo metti sulla pelle, faceva brillare, no? Pensate agli atleti, che era una specie, poi l'olio è anche nutriente, ti rafforza la pelle, penetra dentro e ti dà anche altre cose che giovano alla tua salute. Quindi Dio che non lascia mancare niente all'uomo, quindi con olio e il pane, e riprende ancora il pane, quindi il pane che rinvigorisce, no, che il cuore dell'uomo sostiene, cioè senza pane, senza l'essenziale per la vita, rischi di perdere la voglia di vivere. Guardate, il cuore è la volontà, è la decisione. Quindi quando tu invece, quando tu sei, non mangi, sei fiacco, ti manca anche la forza, ti manca la volontà, la capacità di reagire. Ebbene, Dio ti dà il pane perché tu possa reagire, perché tu possa avere la forza di vivere, la gioia di vivere. Quindi riprende, ha cominciato con il pane, ha ripreso con il vino, poi l'olio, riprende di nuovo col pane. Vedete, è una specie di inclusione, no? Pane, vino, olio, pane, no? Come una cornice, no? Dio non ti lascia mancare ciò che è essenziale alla vita. Poi sono 4 cose, Il numero 4 è il numero della terra. Quindi il Signore nutre tutto il tuo orizzonte di vita, ti dà ciò che è essenziale, nord, sud, est, ovest, quindi ti dà tutto. E poi ritorniamo, adesso arriva di nuovo gli alberi, si saziano gli alberi di Yahweh. Cioè gli alberi si nutrono, tirano fuori il loro nutrimento dalla terra, no? Quindi si saziano, come se gli alberi fossero nutriti con la pappa, con qualche altra cosa, no? In realtà si saziano perché tirano fuori dal terreno tutte le sostanze necessarie. I cedri del Libano che egli ha piantato, quindi gli alberi, ma non alberi normali. I cedri del Libano erano alberi giganteschi. Erano quelli che venivano usati per fare le navi. Pensate, i cedri del Libano erano il materiale usato per fare il Tempio di Gerusalemme. Il Tempio di Gerusalemme, quello bruciato da Nabucodonosor, era tutto fatto con cedri del Libano. Salomone aveva fatto arrivare dal Libano un carico enorme di cedri, perché potessero costruire questo tempio immenso, che era una delle meraviglie del tempo antico, per celebrare la gloria di Yahweh. È chiaro che poi il legno del cedro è un legno resinoso, basta buttarci dentro una fiaccola che ha tutto arrosto, no? Per cui è stato facile per i babilonesi bruciare tutto e mandarlo in fumo. Però quando gli ebrei entravano rimanevano sbalorditi, tutto il cortile con tutto il colonnato veniva chiamata la foresta del Libano, perché c'erano queste colonne enormi che erano degli alberi che venivano appunto dal Libano, no? Avete visto la bandiera del Libano com'è?
Cedro.
C'è sul cedro del Libano, che il cedro del Libano somiglia al pino, fa parte della, sì, è enorme, sono grossi, e in effetti quando tu lo compri prendi l'alberello e dici: ah sì, ma questo qui, sì, come è successo al mio predecessore, aveva piantato davanti alla chiesa dove ero parroco due alberelli, dice: sì, me li hanno dati, mi hanno detto che sono due pini nani,
sì.
Così nani che dopo, quando sono arrivato io 18 anni dopo,
20 metri,
erano più alti della chiesa. E quando arrivava il temporale c'era da paura che cadesse su qualche casa davanti o di dietro, o magari sul tetto della chiesa sfondandola, per dire. Però il cedro del Libano è così, quindi per dire il Signore fa cose grandiose, lui li ha piantati, no? I cedri che egli ha piantato. E cosa fanno gli cedri? I cedri sono il luogo dove vengono ospitati gli uccelli, che là gli uccelli nidificano, per dire, è lì che gli uccelli fanno i nidi, questi cedri magnifici, un albergo per uccelli, no? Un condominio dove tutti gli uccelli vanno a fare il loro nido. Non so se qualcuno di voi è stato a Međugorje, è curioso, perché lì ci sono proprio tutti i cedri del Libano, davanti al piazzale della chiesa, non vi siete accorti, sono questi alberi, sono tutti cedri del Libano, e alla sera, siccome lì nessuno va alla caccia, c'è un concerto di uccelli, c'è il rosario in chiesa, eccetera, e al tramonto tutti gli uccelli dicono rosario anche loro, se poi ci sono i canti, senti che tutti quanti rispondono. Quindi ecco qui, in fondo a me viene in mente un po' questo, no? Questi uccelli che nidificano questi grossi alberi, e poi c'è la cicogna sui cipressi alla sua casa. Non sono i cedri, ma i cipressi, che sono ugualmente grossi. Vi ricordate, i cipressi sono quelli del cimitero, no? Quegli alberi anche lì resinosi che diventano sempre più grandi e che riescono a campare 300, 400, 500 anni. Sono dei cipressi vecchissimi che diventano enormi, molto, sembra un albero un po' come le sequoie, sembra un albero che ha una lunghezza di vita straordinaria. Quindi la cicogna va dove va? Sul cipresso, quindi ancora su un albero ancora più ricercato, più bello. E poi i monti alti, sottinteso, sono per i camosci. Vedete che si parla anche di Camosci, anche se non siamo in Valle d'Aosta, vuol dire che c'erano anche là, c'erano comunque queste capre selvatiche, chiamiamole così, perché alla fine è questo, il camoscio che cos'è? È una capra selvatica di fatto. Quindi, allora, da una parte, quindi abbiamo visto un po' tutto, no? Abbiamo visto l'erba che viene fuori dal terreno per le bestie, poi abbiamo visto i vegetali che servono per noi per mangiare le verdure, e poi dal vegetale viene fuori il pane, poi il pane, poi dopo il pane abbiamo il vino, dopo il vino abbiamo l'olio, e poi di nuovo il pane, e poi gli alberi, e qui sugli alberi abbiamo visto che ci sono gli uccelli, e poi sui cipressi abbiamo visto addirittura la cicogna, e poi adesso arriviamo alle montagne. Sulle montagne cosa sono? I camosci. E le rocce sono rifugio per gli iraci, che sono un roditore, simile alla marmotta. Non è la marmotta, se andate su internet, andate a cercare irace, uno vede che assomiglia un po', è un po' più grosso del coniglio, un po' più piccolo della marmotta, e assomiglia un po' però alle orecchie corte, non è come il coniglio o la lepre, assomiglia un po' al coniglio, così almeno dalla illustrazione che ho visto a suo tempo. Non è che sono andato a cercarlo solo perché mi sono messo a studiare il Salmo, ma siccome sono anni che prego questo Salmo, dice, ma che diavolo di bestie sono questi iraci? Allora dice, ma sarà, non so se sono dei rapaci, i rapaci. Allora mi sono andato a cercarlo e ho visto poi che c'era, prima avevo cercato sul dizionario, vedevo che c'era l'illustrazione, ma era disegnata, sembrava proprio, dice, ma sarà un coniglietto, qualcosa del genere. Poi dopo con internet uno va su, c'è la fotografia bella, e uno vede che in effetti dice che è una della famiglia delle marmotte, quindi che dove vivono le marmotte? In mezzo alle rocce, no? Si nascondono nei buchi in mezzo alle rocce, quindi dove sono gli iraci? Ecco, sono lì le rocce. E poi dopo dal versetto 19 in avanti abbiamo il quarto giorno, 19 fino al 23, ma noi sì, arriviamo proprio fin lì, quindi abbiamo un altro giorno, il quarto giorno. E adesso vedete che gira ancora, no? Ha fatto la luna, quindi adesso siamo arrivati a illuminare, la Genesi parla di luminare maggiore, luminare minore, il sole luminare maggiore, la luna luminare minore. Qui allora cosa ha fatto? Ha fatto la luna per le stagioni, di per sé in ebraico è, ha fatto la luna per gli appuntamenti. Non so gli appuntamenti degli innamorati, ma cioè le stagioni che ora sono, cioè ti segnano la fecondità degli animali. Ricordate che la fecondità è, ma anche le maree, no? Quindi le maree, eccetera, sono segnati proprio dalle fasi lunari, anche la fecondità degli animali, ma anche degli uomini, è fasi lunari. Sono 9 mesi lunari la gestazione, per cui la luna, tant'è vero che la luna veniva venerata come la dea della fecondità, no? Per cui è questo il... E allora, ecco, ho fatto la luna per segnare per gli appuntamenti, ecco. E il sole, che conosce il suo tramonto, cioè il sole, guarda com'è intelligente il sole, è una lampada intelligente, sorge da una parte, tramonta dall'altra. Non è che sbaglia, magari una mattina sorge dalla parte del tramonto e poi tramonta dalla parte del sorgere. No, lui conosce dov'è il tramonto, sa che deve fare questo movimento. E l'idea è sempre, no, che il sole si muoveva, che la terra fosse ferma, no? E di fatto il sole sembra che faccia questo giro. Quindi Dio, il sole, conosce anche questo. E poi cosa ha fatto? Stendesti la tenebra e fu la notte. Ecco, e quando arriva la notte? Certo, quando va via il sole arriva la notte. Di notte c'è la luna, quindi il Signore ha fatto anche questo, quindi sole, luna, tenebre, vedete, sole, luna. Poi ancora vedrete che c'è la foresta, il leone, finalmente, e poi l'uomo. Sembra davvero di essere di fronte a una abbondanza incredibile, no? E allora ecco qui. Allora, quindi abbiamo le tenebre, stendesti la tenebra, non le tenebre, stendesti la tenebra e fu notte, in essa vagano ogni vivente della foresta. Sembra che la notte sia notte, ma ci sono gli animali notturni, quindi la notte brulica di tanti animali, quelli che di giorno non si vedono, che so, le gazzelle che sono timide, di giorno non escono, escono a mangiare di notte, i cerbiatti è di notte che escono a mangiare l'insalata del foyer, perché? Perché di giorno vengono presi un po' di latte, per cui sono gli animali timidi che escono di notte perché sanno che di giorno sono i predatori, quindi nella notte sono un po' più al riparo, no? E quindi anche la notte ha il suo perché, quindi vedete, cioè il Signore ha fatto in maniera provvidente ogni cosa, non ha sbagliato, non è che veramente ha fatto le cose, ma sì, mettiamo insieme delle cose, no, no, nulla per caso, tutto è fatto bene, no? Ogni cosa fatta in maniera esemplare. Quindi vagano nelle notti, in essa vagano ogni vivente della foresta. E poi nella notte cosa succede? I leoncelli sono ruggenti per la preda. Siccome i leoncelli sanno che di notte si muovono cervi, cerbiatti e gazzelle, insomma, qui si può fare rifornimento, no? Del freezer, e allora andiamo a prendere dove c'è, insomma. E quindi quando queste escono, gli altri anche loro, pensiamo anche tutti gli animali notturni, anche i predatori notturni, i quali usano le tenebre, soprattutto le iene, i sciacalli, eccetera, che usano i lupi anche, cioè tutti, che anche qui che girano ormai solo di notte, perché di giorno chiaramente si nascondono nella boscaglia, così come i cinghiali di solito lavorano di più di notte che di giorno. E dunque ruggiscono, cioè i leoncelli sono ruggenti per la preda e per ricercare da Dio il loro cibo. Perché ruggiscono? È bellissimo, no? Cioè è una specie di preghiera, ruggiscono e dire: Signore, mandami giù la preda, wow, wow, no? Capite? È il leone della Metro Goldwyn Mayer, no? Wow! Ecco questo. Quindi, questo che in realtà, cioè, è l'interpretazione, no? In fondo, un po' come con i padri della Chiesa, no? Che dicevano che anche gli uccellini al mattino aprono le loro ali in forma di croce per dire le loro preghiere, cinguettando, cioè un modo per interpretare. Quindi se Dio esaudisce il grido del corvo, ai corvi che gridano a lui, quindi anche il ruggito del leoncello, che viene interpretato come una preghiera fatta a Dio, no? Signore, mandaci da mangiare, cioè sono ruggenti per la preda e per ricercare da Dio il loro cibo. Signore, mandaci qualcosa da mettere sotto i denti. E poi sorge il sole, e cosa fanno i leoncelli, i lupi, eccetera? Si ritirano. Verso le loro tane si accovacciano. Questi qui vivono di notte, dormono di giorno, si accovacciano per digerire tutto quello che hanno preso, quindi per dire: vedi che anche la notte ha il suo perché, vedi che la notte non è qualcosa che non serve, se no Dio avrebbe fatto l'eterno giorno, invece no, c'è la notte, c'è il giorno, Dio ha alternato le cose in modo sapiente, e qui viene sempre in mente un po' lo stupore, no? E vide che era cosa buona, che era cosa bella. E adesso però vediamo che cos'è la cosa più bella, il massimo di tutto qual è? Esce l'uomo al suo lavoro, cioè Adam, l'uomo è Adam, cioè esce il terroso al suo lavoro. Questo che tu hai fatto fragile, anche lui viene incaricato di lavorare. E cosa fa? Al mattino, c'è la luce del sole, esce per il lavoro e alla sua fatica fino a sera. Ecco perché c'è il giorno e la notte. Perché? Perché notate bene che presso gli ebrei si lavorava dalle 6 del mattino alle 6 di sera, no? E perché erano 12 ore di lavoro, però alle 6 era già il sole. State in Oriente, il sole sorge alle 4, quindi c'è già, tu al mattino, il sole punta subito alla sera alle 6 va giù, quindi dalle 6 alle 6, ricordate che l'undicesima ora, no, gli operai dell'undicesima ora, cioè hanno lavorato un'ora soltanto, perché alla fine era sono quelli che hanno provocato più disagio e uno solo si è lamentato, è uno che va, non tutti gli altri si lamentavano, ma come sempre i rognosi sono pochi ma fanno rumore, sono sempre quelli, no? E soprattutto perché è invidioso, ricordate che Gesù dice a quello che si lamenta con lui, dice il tuo occhio è cattivo mentre io sono buono. Cioè, che cos'è l'invidia? L'invidia è l'occhio cattivo, è il vedere il bello dell'altro come qualcosa che, di cui sono privato io, legato a me, come se lui ha ricevuto delle cose buone e dunque non le ho avuto io. Ma guarda che le hai avuto anche tu le tue, no? Però ecco l'invidus, l'uomo che ha l'occhio cattivo, che valuta sempre al negativo le cose invece di gioire per il bene, e quindi alla fatica la sera, e dunque e qui ci fermiamo, perché poi dal versetto 24 al 29 abbiamo il quinto giorno, poi dal 30 al 35 abbiamo il sesto giorno, quindi vedremo gli ultimi due giorni, no? Però già qui si vede già perché serve, non è che adesso ha parlato della creazione dell'uomo, però dice la notte e il giorno servono comunque per regolare il riposo e il lavoro anche dell'uomo, non solo dei leoncelli, non soltanto dei cervi di tutti gli altri animali. Quindi anche noi siamo dentro in questo ciclo ordinato che Dio ha creato. E certamente, ecco, sembra di essere anche qui di fronte, cioè a me vengono in mente, io sono molto fantasioso, anche gli album che una volta da bambino avevo con le figurine degli animali, allora non c'era la televisione, mi ricordo che mi regalavano, non è che non avevamo i soldi per comprarli, per figurarsi, però i miei amici che le avevano doppio, dai te lo do io, allora, io non avevo neanche l'album, ma su un quaderno con la colla fatta con la farina, la colla era quella lì, mia madre diceva sì, metti un po' di farina bianca nell'acqua, la fai con l'acqua calda, devi diventare un po' con loro, allora poi ci mettevo su, poi con le figurine, così vedevo gli animali, perché già che conosceva gli animali allora non c'era la televisione, non c'era niente, quindi oggi abbiamo avuto un po' questo salmo, finora queste figurine che so, queste immagini che scorrono, questo documentario, insomma, no? Della natura, delle bellezze di Dio, e quindi io credo che anche qui siamo chiamati ad aprire il cuore alla fiducia, alla speranza, alla riconoscenza. Forse siamo troppo abituati, siamo un po' assuefatti a queste cose, quindi il nostro rischio è quello di perdere lo stupore, perché, ma sì, è normale, no? Certo che è normale aprire il rubinetto e avere l'acqua, ma quando manca, anche per solo 10 minuti perché c'è un blackout, manca l'acqua, ma hai ringraziato per le altre 24 ore e 50 minuti che c'era, 23 ore e 50, e 50 minuti che c'era, no? È come quando, che so, mancano altre cose, quando c'è è normale, no? In fondo, come facciamo ad apprezzare l'aria pulita? Quando c'è lo smog, quando c'è l'inquinamento, eppure non ringraziamo mai per tutte le volte che abbiamo delle cose belle e ce le lamentiamo quando poi non ci sono. Cioè ci accorgiamo di qualcosa che vale quando l'abbiamo perso. Quindi chiaramente io penso che il Laudato Si, l'enciclica del Papa, no? Sull'ecologia, non è una cosa che lui si è messo coi verdi, ma basta leggere i Salmi, insomma, basta leggere il Vangelo, basta leggere la Bibbia per scoprire, guarda che la creazione è qualcosa che non è nostro, è di Dio, lui ce l'ha messo nelle nostre mani e noi ne siamo responsabili, perché dobbiamo far crescere tutto secondo il suo ordine e secondo i criteri che lui ci ha dato, non secondo un uso indiscriminato e folle che poi distrugge tutto. Ecco, in fondo anche questo, capite che il discorso, quando ci si mette di fronte a un salmo così, si dilata, diventa sempre più grande, non è solo un fermarsi a contemplare, ma un cogliere delle responsabilità che dovremmo scoprire dentro di noi, perché quello che ci è stato dato davvero è una grazia, è qualcosa che noi non meritiamo, no? Ricordiamo che già Gesù parlando di sé dice Beati voi, perché quanti profeti e santi hanno voluto vedere ciò che voi vedete e non lo videro, e sentire ciò che voi udite e non lo udirono. Per dire, quanta gente avrebbe voluto conoscere le cose che noi conosciamo e non l'hanno avuto, e noi non sappiamo neanche apprezzarle, ci abituiamo a tal punto da annoiarci, non sappiamo più neanche dire grazie, neanche stupirci di fronte a queste cose belle. Si può vivere in mezzo a queste cose e dire una delle cose che mi stupivano di più, giovane prete, passavo via magari, che so, devo tornare con i miei giovani, con i miei adolescenti per andare su a qualche bricco in alto, no? Su, e vedevi gente, passavamo via al mattino, alle 7:30 c'era già gente al bar, seduta al tavolino così, e tornavi giù alle 3 del pomeriggio ancora lì, ma questi qui vengono in montagna per stare al bar, ma ci sono tanti bar a Milano, c'è bisogno di andare fino su, ma, cioè questa, cioè il non saper apprezzare le cose belle e il vivere invece in questa sorta di, io dico la bufalite, no? Cioè una sorta proprio di buzzurite, un buzzurro, cioè non riesce a vedere le cose più belle. Quindi è un invito a apri gli occhi, scopri quante cose belle il Signore fa. Possiamo pregarlo anche noi questa seconda parte. Dai suoi appartamenti egli irriga i monti, col frutto delle tue opere tu sazi la terra. Fai spuntare l'erba per il bestiame e i vegetali al servizio dell'uomo, perché possa trarre pane dalla terra, vino che allieta il cuore dell'uomo, olio che fa brillare il suo volto e pane che rinvigorisce il cuore dell'uomo. Si saziano gli alberi di Yahweh, i cedri del Libano che egli ha piantato. Là i volatili fanno il loro nido e la cicogna sui cipressi ha la sua casa. Le alte montagne sono per i camosci, le rocce sono rifugi per gli iraci. Ha fatto la luna per segnare le stagioni e il sole che conosce il suo tramonto. Tu poni le tenebre e viene la notte, e allora vagano tutte le bestie della foresta. Ruggiscono i leoncelli in cerca di preda e chiedono a Dio il loro cibo. Sorge il sole, si ritirano e si accovacciano nelle tane. Esce l'uomo per il suo lavoro, alla sua fatica, fino a sera.